Buonasera, benvenuti a tutti per il nostro appuntamento del Vangelo in diretta. Grazie a tutti quelli che partecipano. Ricordo subito che la settimana prossima, essendo la settimana santa, non sarà possibile il giovedì e il venerdì fare questa lettura, allora l'anticipiamo il mercoledì, quindi alle 20 in lingua italiana, alle 20:30 in lingua spagnola. Allora, domenica prossima è la domenica delle Palme e si legge la Passione, è impossibile adesso leggere e commentare tutto il testo della Passione, per cui come sempre scegliamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quello che dà il titolo alla festa della Domenica delle Palme. Quindi leggiamo il capitolo 11 del Vangelo di Marco, i primi 11 versetti. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Befage e Betania, presso il Monte degli Olivi. Una caratteristica di Marco è di non indicare mai la morte di Gesù senza fare poi un'allusione alla risurrezione. Allora Gesù è in cammino verso Gerusalemme, la città dove trova la morte, ma dice presso il Monte degli Olivi, presso il Monte degli Olivi, adesso qui il tema è complicato e non abbiamo il tempo per spiegarlo. Comunque il Monte degli Olivi, nel capitolo 13 nel Vangelo di Marco, indica la condizione di Gesù risuscitato, Gesù che siede sul Monte degli Olivi. Quindi quando l'Evangelista allude alla morte di Gesù, dà sempre subito poi un'indicazione alla sua risurrezione. Mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio. Ecco, ormai sappiamo l'uso di chiavi di lettura, termini tecnici da parte degli evangelisti. Quando troviamo il termine villaggio, tra l'altro notate che caratteristica, dice quando furono vicini a Gerusalemme verso Befage e Betania, sono due villaggi, ma Gesù dice andate nel villaggio, in quale di questi? Scusate se interrompo, funziona perché non c'ho l'altro computer, sta funzionando tutto, mi basta un ok, sì? Ah, perfetto, a posto. Allora, il termine villaggio indica incomprensione o opposizione a Gesù e alla sua novità. Quindi ci fa già capire come andrà a finire l'episodio. Di fronte a voi, subito entrando in esso, troverete, è importante l'esatta traduzione, un asinello legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. È importante questo dell'asinello, perché il richiamo è una profezia di Zaccaria, il capitolo 9, versetto 9. Una profezia che è stata però ignorata. I rabbini, gli scribi hanno fatto una sorta di selezione dei testi e hanno scelto quelli nazionalistici, quelli trionfalistici. E c'era questa profezia di un messia completamente diverso che era stata come ignorata. Ecco il significato dell'asinello legato e che Gesù viene a sciogliere. E qual è questa profezia? Il Signore Zaccaria dice: ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile. Cavalca un asino, un puledro figlio d'asina, quindi è importante il termine asinello. E poi continua presentando un messia diverso, un messia di pace, farà sparire il carro da guerra, annuncerà la pace alle nazioni, spezzerà l'arco. Quindi Zaccaria aveva annunciato un messia completamente diverso, non un messia potente, ma un messia semplice. E tra l'altro, mentre la cavalcatura regale era la mula, questo messia cavalca un asinello. L'asino era il mezzo di locomozione della gente semplice, dei servi. Allora, questa profezia, ignorata e censurata, è come legata e Gesù chiede di scioglierla, ma lo fa fare ai discepoli, perché sono i discepoli che devono constatare che la figura di messia proposta da Gesù corrisponde ai dati della scrittura, anche se è una scrittura un po' emarginata. Dice slegatelo e portatelo qui. Con quale autorità Gesù fa questo? Perché gli appartengono. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: qui la traduzione c'è, è il Signore ne ha bisogno. No, è il suo padrone, il suo Signore. Perché a Gesù appartiene questo asinello, questa profezia, quindi non è il Signore ne ha bisogno, ma il suo padrone ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Non è necessario prolungare questa azione, l'importante è che i discepoli si rendano conto che il Messia proposto da Gesù non è al di fuori della tese dell'Antico Testamento, dei profeti, anche se era una profezia e minore. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Vedete che dal punto di vista storico questo racconto fa acqua da tutte le parti. Immaginate questi che vanno lì, sciolgono un asinello e dice: perché fate questo? Perché il suo padrone ne ha bisogno. Ah, va bene, lasciamo fare. Come sempre l'evangelista non fa cronaca, ma teologia. Non sono episodi che riguardano la storia, ma verità che riguardano la fede. Portarono l'asinello da Gesù. Vi gettarono sopra i mantelli. Il mantello, nella simbologia ebraica, indica la persona. Quindi questi discepoli aderiscono a Gesù come re, messia, umile di pace. Ed egli, anche qui, sempre i problemi di traduzione, non è vi salì sopra, ma vi sedette sopra. Sono importanti queste differenze. Gesù si siede sopra questo asinello che indica il messia di pace e indica il possesso di questa profezia e soprattutto la sua dignità regale. È il Signore che siede alla destra di Dio. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, mentre i discepoli danno adesione a questa figura, altri invece si sottomettono a questo re Messia. Quando c'era l'incoronazione del re, il popolo, come segno di sottomissione, stendeva i propri mantelli per la strada e il re ci passava sopra. Quindi si sottomettono a questo re. Altri invece delle fronde tagliate nei campi. Queste fronde richiamano la festa delle capanne, che era la festa che, secondo la tradizione, avrebbe visto la manifestazione del Messia. Ed ecco il perché del villaggio: quelli che precedevano e quelli che seguivano. All'inizio, al capitolo 10, versetto 32, l'Evangelista aveva scritto che Gesù li precedeva. È Gesù la guida, è lui che sa qual è il cammino. Adesso non più. Gesù è come prigioniero, è in mezzo tra quelli che lo precedono, quindi sono quelli che determinano il cammino che Gesù deve fare, e quelli che lo seguono. E che sia un'intenzione negativa, contraria a Gesù e al suo messaggio, lo si vede dal fatto che l'Evangelista usa il verbo gridare. Gridavano. In questo Vangelo gridano gli spiriti impuri, che vogliono il Messia della tradizione. Grida il cieco di Gerico, che chiama Gesù figlio di Davide, cioè il Messia secondo Davide. Quindi il fatto che gridavano significa che sono ancora posseduti da questa immagine nazionalista, tradizionale, conquistatrice del Messia. E infatti cos'è che gridano? Citano il Salmo 118, un salmo che si intonava per celebrare le gesta di un generale vittorioso. Osanna, Osanna è un'espressione ebraica dice, che significa dai, salvaci, rivolto al Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed ecco il grande equivoco. Il grande equivoco che è all'origine di questa festa, perché noi ci dobbiamo chiedere: ma come è stato possibile che questa folla che accoglie Gesù gridando Osanna sia poi la stessa che nel giro di poche ore griderà crocifiggi? Come è stato possibile? Ce lo dice l'Evangelista. Benedetto il regno che viene, ed ecco la sorpresa, del nostro padre Davide. Non attendono il regno di Dio annunziato da Gesù, ma il regno del padre Davide. Mentre Gesù aveva parlato del vostro padre del cielo, per loro il padre è Davide. Qual è la differenza tra il regno di Davide e il regno di Dio? Davide è un dominatore che cambia tutto con la forza e schiaccia ogni resistenza. Questa è la figura del re Davide, cioè un regno che si impone con la forza. Il regno di Dio invece è libera, potenzia e trasforma l'uomo, ma esige la conversione. Quindi un regno viene da Dio con la forza e con la violenza, l'altro viene dall'uomo con il cambiamento interiore, con la conversione, e quindi esige tempi molto molto più lunghi. Ed ecco allora l'equivoco. Accolgono Gesù come il Messia che viene a riesumare il defunto regno di Davide, il regno che viene del nostro padre Davide. E non solo chiedono di nuovo Osanna, che significa un incoraggiare, un sollecitare il Signore, De, salvaci, forza, salvaci, nel più alto dei cieli, cioè chiedono l'appoggio a Dio, chiedono l'appoggio a Dio per quello che stanno per fare. Bene, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio, dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Quindi il villaggio dove Gesù va a risiedere è Betania, e poi il giorno dopo entrerà nel tempio dove scaccerà tutti quanti, e quella sarà la sua fine, perché quando vedono che è un messia che è contrario il tempio, un messia di pace, questa gente non saprà che farsene di questo Gesù, e quindi la stessa folla che ha gridato Osanna sarà quella che griderà crocifici. Bene, adesso come sempre a voi per i vostri interventi, per le vostre domande e riflessioni che arricchiscono sempre questi brani. Michele di Borovale, Zaccaria, no, no, Zaccaria non è il marito di Elisabetta, Zaccaria è uno dei profeti, l'ultimo dei profeti. Qualcuno vuole sapere il Salmo è 118, i versetti 25 e 26. Grazie a Riccardo che fa da segretario e da colonna di questi incontri. Dunque, Davide da Vicenza, se la risurrezione non è cronaca ma teologia, qual è il suo significato teologico? E adesso non è il caso perché il brano non riguarda. La risurrezione è sempre esistita. Gesù ce l'è venuto a far sapere. È un po' come le leggi della fisica. Le leggi della fisica sono sempre esistiti, ma ci vuole il genio che ce le faccia formulare. La legge della gravità c'era ben prima che quella mela, secondo l'aneddoto, cadesse in testa al genio. La risurrezione c'è sempre stata. Cosa significa la risurrezione? Che la morte non interrompe la vita continua in una forma diversa. Gesù ne ha fatto l'esperienza e Gesù ce lo ha rivelato. Giuseppe, il santo che di solito si canta è allegro, osannante. Io invece lo ritengo triste. Gesù, oltre che spaventato, deve essere molto triste prendendo atto che gli dice Osanna, non ha capito niente. Sì, è vera questa osservazione. Tra l'altro, pensiamo quando domenica in molte chiese la gente griderà, canterà Osanna al figlio di Davide, ma Gesù non è il figlio di Davide, Gesù è il figlio di Dio. Quindi quelli che cantano, gridano Osanna al figlio di Davide, perché poi sono quelli che grideranno crocifiggi, quindi bisognerebbe forse qualche cambio liturgico in base ai Vangeli, bisognerebbe apportarlo. Michele De Morovane dice: Davide, però, alla fine si è pentito. Si spera, si spera. Antonella da Castelvetrano, che salutiamo, la folla sarà sempre strumentalizzata a meno che non cresca nella consapevolezza. Ecco perché Gesù prende le distanze della folla. Lui guarda l'individuo, non la folla. Le folle sono manipolabili. Ti gridano evviva, ti gridano abbasso, secondo come gira il vento. Ecco Riccardo, che la traduzione ti preghiamo, Signore, dona la salvezza, molto bene. È un sollecitare, Signore, dai, forza, salvaci. Questo è il significato di Osanna. Martina, che salutiamo, peccato che domenica si continuerà a gridare Osanna al figlio di Davide in tutte le parrocchie. Speriamo che ci sia qualcuna che lo eviti, ormai questa cosa dovrebbe prendere. Annibale da Ascoli, che salutiamo. Oh, dunque, è complicato, forse non dovevo neanche accennarlo. Quello è il capitolo 13 di Marco. Annibale chiede di dire qualcosa di più perché il Monte degli Olivi rappresenta la risurrezione. È molto complicato e neanche ci provo. Comunque, la risurrezione di Gesù nel Vangelo di Marco è rappresentata dalla figura che Gesù risuscitato siede alla destra del Padre. E il verbo sedere in Marco ha sempre questo significato della risurrezione. Allora Gesù siede sul Monte degli Olivi, è il monte che è di fronte a Gerusalemme. Mentre Gerusalemme è il luogo della morte, il monte nella simbologia ebraica è la sfera di Dio, il monte è dove Gesù si insedia. Però quando arriveremo al capitolo 13 lo commenteremo meglio. Adesso non c'è il tempo e le modalità per farlo. Loredana, ci farai qualche spiegazione dei brani della settimana santa, oltre a quello della domenica di Pasqua? Non sarà possibile perché è una settimana intensa, ma ve lo faremo sapere via Facebook o internet. C'è la probabilità, la possibilità che giovedì, venerdì e sabato santo trasmettiamo in diretta le celebrazioni. Non sappiamo ancora, adesso dobbiamo vedere, ma c'è questa possibilità. Comunque ve lo faremo sapere, quindi poi dopo con il passaparola, speriamo, specialmente il venerdì che è molto molto interessante la liturgia. Marco, un gruppo si distacca da quella folla. Non hanno il volto coperto, ma il cervello che cerca di ragionare. Oddio, sono stanco, Marco, non capisco cosa... Spiegami meglio. Antonella dice, come dobbiamo vivere allora la festa di domenica? Solo come una domenica normale? No, è una festa importante, è la scelta del Messia. E dobbiamo fare come Gesù, che ha scelto l'asinello, quindi un Messia di pace. Un Messia che, come dice Zaccaria, farà sparire il carro da guerra, annuncerà la pace alle nazioni. La nostra adesione è a un Dio di pace che rifugge ogni qualunque forma di violenza. Quindi domenica è importante. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme e vedere come accoglierlo, le nostre disposizioni. Quel ramoscello d'olivo che sarà benedetto e che terremo ha un valore simbolico molto importante. Significa di aver fatto la scelta della pace e non della violenza. Ah beh, sì Marco, ho capito, sì, grazie, ho capito. Speriamo di mantenerci di fuori. Il Vangelo ci aiuta, è un antidoto a lasciarci strumentalizzare. Biagio, che salutiamo, quando il popolo e poi la comunità ha capito che Gesù è un Messia di pace che dovesse passare per la croce. Solo un piccolo gruppo lo ha capito. Pochi lo hanno capito, non era comprensibile. Vedi, ancora oggi nell'ebraismo la prova che Gesù non è stato il Messia è che il Messia non muore. Quindi lo shock di vedere questo Messia inchiodato al patibolo dei maledetti da Dio è stato tremendo per la comunità. Era impossibile che il Messia morisse e ancora più impossibile che Dio non facesse nulla per il suo figlio. E quindi Gesù non è stato capito se non da pochissimi. Però quei pochissimi, una volta che hanno capito, l'hanno diffuso, l'hanno fatto conoscere a tutti. Serena, chiedi, gli ebrei aspettano ancora il Messia? In teoria sì, ma in pratica no, il Messia per loro è un po' la nazione, lo Stato. Poi ci sono varie correnti nell'ebraismo. Alcuni ogni tanto annunciano il Messia, tempo fa l'avevano individuato, è morto. Per 3 giorni l'hanno vegliato perché il Messia non poteva morire, convinti che risuscitasse, invece non è andata. Giuseppe, l'asino è la cavalcatura dei servi, non dire come Gesù dobbiamo metterci al servizio dei fratelli. Sei d'accordo? Sì. Avere il distintivo del servizio, un distintivo abituale. Qual è il distintivo del servizio? Essere persone verso le quali la gente che ha bisogno sa di poter sempre contare. Giovanni Palermo chiede a Gesù: ha mai detto che la sua era una religione, pensava solo a una società nuova? Mi scuso per la domanda un po' forte, no, una domanda più che legittima. Gesù è venuto a inaugurare il regno di Dio, una società alternativa. Lui ci ha creduto e quanti gli danno adesione ci credono e lo provano. In questa rivoluzione della società c'è la base della felicità dell'uomo, perché come abbiamo detto tante volte, l'uomo è felice non per quello che ha, ma per quello che dà, la riuscita nella sua esistenza e il fatto di una vita talmente forte da superare la morte. Poi dopo, per motivi storici, il messaggio di Gesù è stato trasformato in una religione, anche se è improprio parlare di religione, bisognerebbe parlare di fede, fede cristiana. Bene, allora prendo l'augurio di Teresa, sì, grazie, sono giornate molto molto dense, molto intense. Allora, domani, per quelli che sono collegati dell'Abruzzo, sono a Lanciano, domani sera alle 18 per presentare il libro. E domenica l'incontro alle 10 sarà in diretta, è la seconda parte degli Atti sulla conversione di Pietro, con degli aspetti molto molto interessanti. E mercoledì prossimo italiano e spagnolo per la diretta, e poi vediamo se sarà possibile almeno qualcuna delle celebrazioni pasquali poterle trasmetterle in diretta. Vi ringrazio, grazie per aver sopportato anche la mia stanchezza di stasera. Sono sul fuso, ma va bene. Grazie a tutti, arrivederci.